been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touch the minibar! It's a fucking ripoff!
Eccoci qua, scusate. Eccoci qua, la quinta puntata. Io inizio sempre con delle scuse, metto le mani avanti così almeno andiamo via lisci. Questa era la sigla del minibar. Io sono Laszlo Kovacs, siamo ai microfoni di Radiofonica, come di consueto, il lunedì pomeriggio per parlare di... provare a parlare di cinema, cercare di ascoltare buona musica, ma soprattutto interloquire, telefonare con alcune persone più o meno simpatiche. Simpatiche, non so se sia la parola giusta per quelle di oggi, no, sto scherzando ovviamente, solo che uno dei nostri ospiti, che tra l'altro è un bravissimo regista, dice di se stesso di fare dei film antipatici perché lui non è troppo simpatico. Lo dice lui, a me sta simpatico da morire, il suo cinema mi piace da morire e lo considero veramente una grande persona. Ci ha regalato una colonna sonora interessantissima, straordinaria, a cominciare dal primo pezzo che passerò tra pochi istanti, che dovreste vederlo. Provate a chiudere gli occhi e ad immaginarlo, questo pezzo che è una colonna sonora di un film meraviglioso, un film che io amo particolarmente, anche lui ama particolarmente e per questo ce ne ha fatto dono, almeno la scelta per questa puntata, e è tratto dalla scena del film, cioè quello che noi ascolteremo è tratto esattamente dalla scena del film, anche perché quel brano è stato registrato solo ed esclusivamente per quel film. Non c'è altra esecuzione di quel brano, almeno così raccontano le leggende, e dunque è una meraviglia. Io spero che voi questo film l'abbiate visto, ma ne parleremo dopo con il nostro primo ospite, che non vi dico chi è, ma lo scopriremo poi, e mi auguro che nell'ascoltare questo suono meraviglioso possiate avere davanti agli occhi l'immagine, la sequenza cinematografica che questo momento musicale sta commentando. Non vi dico altro, è difficile parlare di una cosa che ti piace così tanto, che mi piace così tanto, senza svelare il nome della cosa. È veramente difficile, però è divertente. Allora, che dire, io credo che qui mi taccio e faccio partire il primo brano della quinta puntata del Minibar.
Thank you.
E su questo sussurro, tagliando l'ultima battuta di questa voce meravigliosa sotto la pioggia di Parigi, noi chiamiamo il nostro ospite di oggi e sentiamo se ci risponde. Io non so se avete riconosciuto la voce della donna meravigliosa che sta cercando disperatamente il suo Julien.
Pronto?
Pronto, Alberto?
Ciao.
Mi senti?
Non ricordo mai il tuo nome. Sì, ti sento benissimo, grazie.
Io ti sento basso però. Aspetta che mi interviene il tecnico che mi dà l'audio perché ti sento molto basso. Alberto, ciao, come stai?
Tutto bene, bene. Bene, bene, si avvicina Natale. E siamo tutti più buoni.
Assolutamente, siamo molto buoni. Poi dopo questa perla che ci hai regalato, cioè noi abbiamo ascoltato adesso il brano che tu hai scelto, che faccio annunciare a te perché sei tu l'autore della colonna sonora. Ah, scusatemi, io ho detto Alberto, perdonami, non ho presentato il nostro ospite di oggi che è Alberto Fasulo, regista di Menocchio da ultimo, regista di Tyr da primo e regista in mezzo di altri film come Rumore Bianco, Genitori e Figli se non erro, tutti i film
Genitori,
tutti film straordinari che invito i nostri ascoltatori a recuperare quanto prima, se non li hanno visti, che peste li colga, ma hanno tempo di recuperare, giusto Alberto?
Certo, sono disponibili nelle piattaforme, ma anche credo in RaiPlay, ma e poi anche piratati, non lo so, insomma.
L'importante
comunque
è vederli.
In caso chiamate in radio ve li passano, sono sicuro.
Sì, noi ve li passiamo. Se ci autorizza l'autore, noi ve li passiamo. Alberto.
Io faccio film per farli vedere, non per fare i soldi.
Bravo. Se no,
metterei su lavanderia e gettoni.
Lavanderia e gettoni è un buon business, pensi?
Sì, non lo so.
Okay, no, bisogna sempre muoverci da qualche parte per trovare i soldi, perché col cinema non è caso di farli. Senti Alberto, che cosa abbiamo visto oltre che ascoltato in questo momento?
Beh, avete visto un film che mi sconvolse all'epoca, Ascensore per il patibolo di Louis Malle, musicata dal grande mitico Miles Davis, che compose questa colonna sonora improvvisando davanti al film.
Sì.
Sono quei momenti in cui uno capisce che cosa vuole fare nella vita, e io lì ho detto ok, va bene, facciamo il cinema.
E io dico, per fortuna.
Difatti la colonna sonora di Menocchio è stata fatta in realtà sul set, in scena, improvvisando, avendo dei temi in testa e delle atmosfere con Paolo Forte, e sono state eseguite dal vivo. Poi sono state riprese, rimontate, insomma, eccetera. Però in realtà nascono proprio in ripresa. Se voi avete visto il parto della mucca, quello fu un momento molto importante, insomma.
È una delle scene iniziali del film di Alberto Menocchio, per l'appunto, e lì si sente l'importanza dell'improvvisazione anche in termini musicali, perché quello che stava per accadere non era previsto. Cioè nel cinema di Alberto magari spesso e volentieri c'è l'idea, il concetto è ben studiato, poi però quello che accade, accade per magia.
Sì, proprio per questo molte volte dicono che io faccio dei documentari, mi dicono ancora che sono documentarista, pur avendo fatto un film in costume, insomma, ma questo perché comunque fondamentalmente perché io prendo il cinema come un'esperienza, un mezzo per vivere un'esperienza, sia nel farlo ma anche nel vederlo. Quando vado al cinema mi aspetto sempre di entrare e scoprire mondi che non potrei mai farlo se non attraverso il cinema, e quindi anche la ripresa per me deve avere quel fascino di scoperta. Io poi faccio la fotografia dei miei film, sto in macchina, nella macchina da presa, per cui proprio guardo il film nel suo nascere, no? E molte volte quando il fonico mi dice bene cosa facciamo, specie i Menocchio che erano rumeni, io li guardavo e gli dicevo beh, vediamo.
Improvvisiamo. Senti, tra l'altro, questa cosa interessante mi fa pensare che, insomma, nella canzone che ci hai fatto, nel pezzo che ci hai proposto, c'era la voce ovviamente di Jean Moreau. Noi non l'avevamo detto ancora perché voleva essere una sorpresa, la voce disperata di Jean Moreau che ricerca il suo Julien per le vie di Parigi sotto la pioggia di Parigi. Jean Moreau, una grandissima attrice. Anche il tuo Menocchio è stato interpretato da un grandissimo attore, però credo che il processo di selezione del protagonista sia stato diverso tra quello di Louis Malle e il tuo.
Beh sì, perché purtroppo io non è che scelgo in base ai curriculum o ai film che qualcuno ha già fatto, scelgo in base all'emozione che una persona mi dà nel conoscerla, nel vederla, nell'incontrarla, e questo ha portato che Menocchio ho scelto Marcello Martini, che era all'epoca un operaio dell'Enel, delle dighe dell'Enel, e non un attore. Ma sai, poi per me o non è nessuno un attore o siamo tutti attori, perché comunque nella vita dobbiamo sempre interpretare anche in momenti diversi, anche personalità un po' diverse di noi stessi, no? Quindi non ho mai avuto il problema di avere qualcuno davanti alla macchina da presa che non ha studiato la tecnica, che non ha fatto le scuole, eccetera, proprio perché il mio cinema si basa attraverso l'immedesimazione di un'improvvisazione, e questo è, diciamo, quello che io cerco di far raggiungere l'attore. Marcello era lui, insomma, sì. L'ho sentito, l'ho visto e non avevo dubbi, insomma. Sì.
Era lo sguardo, le mani, il fisico, il corpo di Domenico Scandella, perché poi andiamo dentro la vicenda. Domenico Scandella, detto Menocchio, è stato un mugnaio friulano, in Friuli viveva, e infatti il film è girato in parte in friulano, in parte in veneto, con la lingua del tempo. È vissuto tra alla fine del 500, giusto?
È morto nel 99, okay. 1599, è nato, non si sa bene, perché all'epoca non c'erano la informatizzazione, no? Non era importante quando si nasceva, solo quando si moriva, purtroppo.
Era importante che cosa si faceva in vita, e lui ha fatto una cosa per il quale ha vissuto, diciamo, e questo suo vivere lo ha fatto condannare e giustiziare per eresia dall'Inquisizione. Questa vicenda tu l'hai scoperta come? Perché c'è dietro un grande libro di Carlo Ginzburg, che è Il formaggio ai vermi, il cosmo di un mugnaio del Cinquecento. Però io credo che tu questa vicenda l'abbia vissuta anche all'interno del territorio, essendo tu friulano di quelle terre, probabilmente lo spirito di Menocchio vive tra le montagne friulane ancora.
Beh, sicuramente, sai, come per voi penso Francesco d'Assisi, dico Buno, non so qual è il vostro personaggio del vostro territorio. Qui nel Pordenonese, nella zona franca tra Friuli e Veneto, nella pedemontana pordenonese, c'è Menocchio, insomma. Certamente Carlo Ginzburg è stato colui che lo ha tirato, diciamo, proprio fuori dagli archivi, e lo ha raccontato per la prima volta, ed era il 1976, proprio l'anno in cui sono nato io, però da lì sono partite mille iniziative, spettacoli teatrali e via dicendo. C'è addirittura il Circolo Menocchio, che è un circolo dove addirittura hanno pubblicato per la prima volta Mauro Corona, il poeta Cappello, Luigi Cappello, insomma, Menocchio è un simbolo, ma soprattutto è uno stimolo, ecco, uno stimolo, credo, di ricerca e di espressione. E quindi io ho colto il mio desiderio di vederlo, di conoscerlo, di dargli un volto, e di portare fuori questa storia che mi sembrava necessaria in questi anni, dove appunto vediamo che chiunque è fuori dalla norma è considerato, come dire, proprio eretico.
Un eretico, sì, infatti. Sì, esatto. È la parola giusta.
E Menocchio, diciamo che il grande quesito che portava è stato proprio nella sua storia, perché lui non solo ha creduto di riuscire a vincere contro il potere della Chiesa, ma addirittura essendo proprio uomo intelligente è anche riuscito a rinnegarsi, no, per non morire. Quindi è stato processato due volte, la prima volta grazie a una biura, un rinnegamento delle proprie idee, costretto ovviamente, è riuscito ad aver salva la vita, ma poi liberato non è potuto non ricadere nella sua natura di, come dire, di eretico, e quindi essere ricarcerato e poi bruciato.
Come il destino di tante persone, di tanti pensatori dell'epoca. Ricordiamo che era analfabeta Menocchio e comunque era un grande pensatore, questo a dimostrazione del fatto che probabilmente spesso e volentieri l'oscurantismo germina più dei fiumi di informazioni, dei fiumi di libertà apparenti che la democrazia in qualche modo ci propina quotidianamente, e poi alla fine della fiera rimane veramente molto poco, sedimenta molto poco. Questo è un mio pensiero, non lo devi sposare, ci mancherebbe, Alberto.
Tranne democrazia, però sì, ci condivido.
Senti Alberto, ci sono altri due brani musicali che hai scelto per la colonna sonora di questa giornata, della nostra radio. Uno è dei Pink Floyd, adesso ci dirai perché, e poi ce n'è uno in conclusione che io consapevolmente credo di non aver mai ascoltato, e non so se però fa parte di qualche altro tuo lavoro o è stato ispiratore di qualcos'altro, e sto parlando di Another Man Done Gone di Odetta.
Allora cosa sentiamo prima?
Allora, noi sentiremo Coming Back alla fine della telefonata. Another Man Done Gone lo metto io alla fine della trasmissione, e dunque vorrei che ne parlassi prima, perché poi non saremo più in collegamento.
Sì. Allora, Odetta è stato è il finale di Tyr, del mio secondo film. Ed è, come dire, un inno alla liberazione di qualsiasi anima. È stato un pezzo per me che ho scoperto anche lì, durante le riprese, nei lunghi viaggi di ripresa. Abbiamo girato per 3 mesi, dove io e il camionista Branko Zavrashan, che è un attore che però ha conseguito la patente di guida e fu assunto da un'azienda proprio per girare il film, e mise su un giorno in viaggio, io sentii il film e quindi feci ricerca su questo pezzo gospel dove è meraviglioso, perché Odetta praticamente canta e suona da sola senza nessun strumento, usando le mani e la voce, quindi il corpo come strumento di espressione di un sentimento. E io amo moltissimo questo pezzo, proprio amo, sono anche proprio fiero e fortunato, mi sento fortunato di averlo incontrato e di averlo potuto mettere nel mio film. E credo che sia poi l'ultima nota del viaggio di questo personaggio, che durante il film prende consapevolezza della sua condizione, insomma, ecco, come sì, il gospel poi è.
Una trama essenziale di Tyr, tra l'altro un film del 2013, sai che io non lo vedo da allora, non l'ho più rivisto, lo dovrei rivedere, perché lo vorrei rivedere, perché per dire la colonna sonora, adesso ne avevamo parlato in settimana, dunque in qualche modo me l'ero preparata, però non l'ho più ascoltata, dunque mi era sfuggita completamente, ho detto in coda al film, devo rivederlo. È la storia di Branko, che è un camionista che lavora per una ditta italiana, lui è croato nel film, giusto? Se non erro.
Sì,
E niente, e viaggia su e giù, e appunto in questo viaggio prende consapevolezza della propria esistenza. Ricordo che c'era un rapporto telefonico intenso con la famiglia, con la moglie a casa, giusto? Erano gli SMS, ma stiamo parlando del 2013, dunque prima dell'abuso, forse, no? Agli albori dell'invasione dei telefoni nella nostra vita, dei cellulari nella nostra vita, e ci sono tante cose meravigliose in quell'opera che ci ha rivelato Alberto Fasulo, non solo come documentarista, perché anche quello, se lo vogliamo catalogare come documentario, io direi di no, perché stiamo parlando di, a prescindere dal fatto che io amo il documentario, per me il documentario è cinema, appunto, sono stupide le distinzioni di genere quando si parla di cinema, servono per metterle nelle riviste, negli archivi, per catalogare le cose, ma poi la realtà è che stiamo parlando di cinema. E Tyr è un film in ambiente reale, ma un film di finzione.
Sì, sì, per me sì, anche insomma è un genere. Oggi mi sembra che si usi il cinema del reale.
Del reale, sì, sì.
Però insomma, ripeto, anche Menocchio, se non film in costume nel Cinquecento, in fondo c'ha un grande sapore di realtà. E così Menocchio, così Tyr, insomma, è un film con un attore, un professionista all'epoca. Cioè all'epoca, ancora adesso, però immerso in una realtà che in qualche modo era il collettore, il portatore di quell'umanità che avevo studiato per lunghi anni di ricerca, insomma. E, la colonna sonora, ci sono due pezzi su Tyr, uno è appunto Odetta e l'altro sono Bielodugme, che praticamente è proprio un pezzo famosissimo slavo, jugoslavo, ed è un grandissimo pezzo anche quello, un grandissimo pezzo.
Lo recupereremo più avanti.
E poi ho scelto un pezzo di Pink Floyd perché io credo che nella mia adolescenza, che ho passato ascoltando molto Pink Floyd e vedendo molto il cinema, io credo che i Pink Floyd siano stati quell'inizio proprio di immaginazione, no? E che quella musica, che quel gruppo ha sempre poi per me, insomma, mi ha sempre dato. E quindi ho deciso di farvi ascoltare Come Back to the Life, perché è un pezzo che, riascoltandolo, rileggendolo anche, trovo che abbia, è come se fosse stato scritto da Raymond Carver, che è il mio autore preferito, il mio scrittore preferito, dove c'è un uomo di fronte a una finestra che sta fondamentalmente, che è molto triste, che è molto provato, e lì si fa delle domande. Ecco, credo che sia Tyr, che è un uomo, un personaggio sempre al finestrino del camion, in qualche modo in viaggio, ma anche Menocchio è un personaggio che si fa sempre delle domande, e racconti un po' un incrocio della mia esperienza sia cinematografica che musicale, insomma. Alberto, quindi ho scelto questo pezzo perché è meraviglioso.
Sì, Alberto, io ti ringrazio, ascoltiamo questo pezzo, però prima ci salutiamo e dico una cosa che ho detto in apertura e la ripeto, perché l'ho detta ovviamente parlando di Ascensore per il patibolo, che non ho introdotto, non ho detto il titolo, non ho detto niente, ho dato delle suggestioni, che è un pezzo da ascoltare, ma a maggior ragione da guardare, in qualche modo chiudere gli occhi e immaginarselo. Questa però è una costante di tutta la tua selezione, devo dire che hai scelto tre brani che sono profondamente visivi, profondamente cinematografici, e infatti l'hai confermato tu citando Raymond Carver come sensazione, no, nell'ascoltare Another Man, Coming Back to Life, scusa, dei Pink Floyd. Alberto, io ti abbraccio e ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua disponibilità, per queste meravigliose parole. Spero che magari in futuro tornerai di nuovo a risponderci al telefono. E niente, io so che ci vedremo presto, e dunque questa cosa mi rincuora tantissimo.
Ciao, grazie a tutti, a prestissimo.
Ciao.
Ciao.
Entriamo in studio andando a sfumare il brano Coming Back to Life dei Pink Floyd, scelto da Alberto Fasulo, e chiamiamo il nostro prossimo ospite, che è Matteo Marelli della redazione di Film TV, e con lui parleremo del film di Leo Carazz, Annetta, in sala in questi giorni.
Pronto?
Ciao Matteo.
Ciao Laszlo.
Come stai?
Tutto bene, tu come stai?
Molto bene, è un piacere sentirti perché non ci vediamo da un po'. Una volta ci vedevamo spesso, adesso non ci vediamo virtualmente, intendo.
Esatto, dobbiamo assolutamente recuperare. Bisogna creare delle situazioni.
Sì, con te è pericoloso, con te è sempre molto pericoloso. Adesso lo dico per chi ci sta ascoltando, se no non la capisco. Matteo è stato l'ideatore dello Strillo, insieme a Roberta del Cinema Beltrade di Milano, insieme a chi altro c'era, Ivan Bellavista, attore che lavora spesso e volentieri più spesso che volentieri con il grandissimo con la coppia d'oro Rezza Mastrella che è uno dei protagonisti di Samp, che vedremo al cinema molto presto, io mi auguro, distribuito dalla Reading Bloom. Dunque abbiamo detto tante cose. Lui aveva ideato lo Strillo non era nient'altro che film TV portato sul web, portato su Facebook con delle dirette fiume fatte.
Dirette fiume, sì, insomma, abbiamo approfittato del periodo di lockdown e abbiamo abusato della pazienza delle persone e delle persone che poi coinvolgevamo nelle nostre chiacchierate. Comunque, insomma, no, per noi, mi sono divertito tanto.
Per noi da quest'altra parte era più facile perché comunque si faceva, diciamo, la conduzione, tra virgolette, la regia, il coordinamento di quell'incontro era di volta in volta passata di mano in mano, di sala in sala, c'erano un numero non ben definito di sale cinematografiche che si alternavano coinvolgendo questo processo, che è servito tanto anche alle sale per mantenere il filo con i propri spettatori in un periodo buio come quello in cui il cinema è stato chiuso anche per troppo tempo. Dunque un periodo buio che finalmente abbiamo chiuso, sembrerebbe, speriamo, facciamo gli scongiuri,
speriamo,
insomma,
speriamo,
perché il momento è particolare, siamo lì sul filo del rasoio, però in questo momento le sale sono aperte e c'è, strano a dirlo, un grande cinema, ci sono dei film molto belli, molto interessanti. Uno di questi è il protagonista della nostra telefonata ed è Annette di Leo Carazz, e tu lo hai amato particolarmente, addirittura sei andato a sfidare Mauro Gervasini nella tua recensione.
Secondo me è sempre interessante quando un film crea divisione, quando diventa divisivo, perché comunque vuol dire che va a toccare la sensibilità dello spettatore, in questo caso di due critici colleghi, e ci siamo sentiti in dovere quindi di sfidarci in un corpo a corpo per sostenere le nostre opposte opinioni, anche se poi, insomma, come dice Mauro, in realtà la sua stroncatura nasce dal troppo amore per il cinema di appunto Leo Carazz, quindi diciamo non gli ha voluto bene, ma in fondo continua ad amare profondamente il suo cinema. E invece io, insomma, l'ho amato follemente, ecco, è un film che trovo struggente. Posso anche capire i motivi capisco i motivi per cui Mauro è rimasto infastidito, così come posso immaginare anche i motivi per cui uno spettatore possa avere un po' paura di affrontarlo, però penso che insomma l'atteggiamento con cui ci si deve rivolgere al cinema è sempre quello di disponibilità verso il film, quindi se si entra con questo atteggiamento io sono convinto che si venga pienamente ripagati poi da un film come Annette.
Allora vado, intanto ho messo sottofondo, non so se tu la senti, come tappetino musicale il primo brano di questo film, che è un musical, è la colonna, esatto, sonora, l'ideazione, diciamo, delle 40, mi sembra, canzoni che sono all'interno, all'interno del film, sono degli Sparks, che è una band, esatto, pazzesca degli anni, sì, 80, che era un po' sparita, diciamo, nell'oblio del pop, però è tornata prepotentemente con dei progetti che spaziano tra il musical e il concept album.
Sì.
E vado due parole sulla sinossi, poi ti lascio la parola. Annette racconta, diciamo così, la storia di Harry, interpretato da Adam Driver, che è un cabarettista, mm-hmm, di grande successo e molto cattivo, e la cantante d'opera Marion Cotillard, la cantante d'opera Anne, interpretata appunto da Marion Cotillard. I due si innamorano, poco dopo nasce una figlia che si chiamerà Annette, da qui il titolo del film, e ci saranno una serie di vicissitudini che in qualche modo finiranno in tragedia, però insomma, dietro questo c'è un universo.
Sì, c'è un universo, sì, appunto, questa è la sinossi del film, come giustamente dicevi, e bisogna, insomma, un po' dire che Carazz ha sempre fatto un cinema molto, molto lirico, molto, molto personale, insomma, proprio a livello anche viscerale. Quindi, insomma, in questa storia, insomma, mette moltissimo di suo. Tu appunto stavi parlando degli Sparks. Gli Sparks sono l'elemento fondamentale di questo film, perché loro avevano già avanzato un proposto, già ha avanzato un progetto a Carax, che era quello di, insomma, realizzare un musical che doveva intitolarsi The Seduction of Ingmar Bergman, un musical che è andato in scena a teatro, e loro volevano farne un film. Carax non si sentiva all'altezza per un progetto di questo tipo, per confrontarsi con una figura come Ingmar Bergman, quindi è un progetto che è stato accantonato. Loro gli hanno poi fatto avere insomma varie idee su Annette, e poi le tracce, le prime tracce, e a questo punto lui non ha potuto più esimersi e ha accettato di realizzare questo film, mettendoci dentro, come appunto dicevamo, molto della sua biografia personale, perché appunto tu stavi dicendo è un film che ha delle tinte fosche, insomma si immerge veramente nel nero e più profondo, e questa storia di disperazione, di elaborazione è servita a Carax per fare i conti con un trauma personale che l'ha tenuto lontano dal cinema per molto tempo, perché appunto il suo film precedente era Holy Motors, che insomma ricordiamo tutti essere uno dei capolavori degli anni zero. E cosa è successo? Che in questo periodo lui ha perso quella che è stata la sua compagna d'arte e di vita, Ekaterina Golubeva, con cui ha avuto una figlia, e il film quindi diventa l'occasione per elaborare questo lutto e per riflettere anche su, insomma, il contesto che in qualche modo ha pesato su questa tragedia, che è quello della società dello spettacolo, che è anche una delle questioni che stanno sempre al centro dei film di appunto Carax. Insomma, se pensiamo appunto anche al precedente Holy Motors, era davvero un riflettere su un mondo diventato immagine, su un mondo diventato spettacolo, su un mondo che è palcoscenico, e quello che si domanda Carax è se è possibile riuscire a trovare uno spazio e di verità in questo mondo così finzionale, se è possibile riuscire a dar sfogo a un sentimento reale. E Annette è appunto questa riflessione, è un film appunto pieno di distruggimento.
Vado io?
Pronto, Laszlo?
Sì, ci sono.
No, infatti, no,
ti stavo ascoltando incantato e potevi andare avanti per un'ora, però se vuoi...
No, non voglio fare un monologo, quindi
no,
insomma,
ma devi farlo perché hai piena cognizione. Questa elaborazione del lutto, che tra l'altro nella quale lui non si nasconde, perché in qualche modo
no, esatto,
si mette in scena in due momenti meravigliosi. Uno è l'incipit del film, dove appunto si presentano anche i protagonisti della colonna sonora, i protagonisti dell'idea, perché inizia proprio con l'esecuzione in studio degli Sparks, del primo pezzo che si chiamava, se non erro, So May We Start.
Sì. Esatto.
E lì proprio chiede alla figlia, Nastia, credo si pronunci così, possiamo cominciare, sì, sì, cioè sei pronta, gli dice una cosa del genere, e iniziano la registrazione del film metaforicamente. Dunque sappiamo immediatamente, anche fisicamente e metaforicamente, sappiamo che dalla vita reale stiamo entrando all'interno di un processo artistico creativo. Questa cosa è sempre presente, ed è presente soprattutto nei panni di Annette, la protagonista, perché...
Esatto.
E ti lascio la parola a questo punto, se vuoi proseguire.
Sì, sì, no, appunto, stavi inquadrando molto bene il tutto, insomma, il film, poi ripensandoci col senno di poi, mi ha fatto venire in mente certi drammi o certe commedie shakespeariane, perché è molto giocato, come appunto stavi dicendo, su un discorso metatestuale, e qui appunto veniamo proprio introdotti nella visione, come dicevi, cioè Leo Carax che invita la figlia a vedere con lui quello che sarà, e vediamo i personaggi, cioè gli attori che diventano personaggi, e questa situazione poi la troveremo ribaltata, insomma, alla fine del film, sì, con i personaggi che tornano ad essere attori. E in questi due frammenti, appunto, quelle che possiamo considerare le ciglia del film, quindi all'estremo inizio e all'estrema fine c'è anche un chiamare in causa direttamente lo spettatore, proprio un rivolgersi allo spettatore. E questa cosa appunto mi ha fatto venire in mente molto certi testi shakespeariani. Pensavo per esempio al sogno di una notte di mezz'estate, quando Puck dice: se queste ombre vi hanno offeso, insomma, siate clementi. Ecco, mi sembra che gli attori e i personaggi chiedano lo stesso scrupolo allo spettatore di Annette. E infatti, guarda, per sostenere quello che sto dicendo, sono andato a recuperare i sottotitoli del film. E c'è appunto questo rivolgersi allo spettatore e chiedergli pazienza, insomma. Sì. E appunto, come dicevi, è molto interessante poi come viene affrontata la figura di Annette, della figlia. Stavamo dicendo che, insomma, questo film si immerge veramente in un universo di pura finzione. E Annette ha tante forme, nasce come un pupazzo, per poi diventare una marionetta, sì, quasi un Pinocchio.
È un Pinocchio che dice la verità.
È un Pinocchio che dice, c'è questo ribaltamento, infatti. E poi la ritroveremo, finalmente è bambina, proprio alla fine. Sì. Ecco, questa cosa sul dire è la verità, anche lì mi ha fatto venire in mente molto Shakespeare, perché il personaggio di Adam Driver, che dicevamo è questo stand-up, è comedian, mi ha fatto venire in mente molto un full shakespeariano, perché il full shakespeariano è questa figura sgradevole, quasi urticante, che però appunto getta in faccia a chi lo ascolta delle verità scomode, e lo stesso fa lui nei suoi spettacoli. Quindi, insomma, lo spettatore effettivamente può rimanere infastidito da tutto questo, ma io penso che prevalga, soprattutto se visto in sala, questo film, perché insomma una cosa che va solo sottolineata è veramente una meraviglia proprio per gli occhi, una meraviglia per lo sguardo, è pieno di invenzioni visive che insomma incantano.
Questo è anche la cifra del cinema di Carax, che insomma ci ha abituato da sempre ad incantarci, ad ammaliarci, a saper, no,
assolutamente,
come dire, creare questa fusione tra le arti più disparate. Cioè, lui fa del cinema l'essenza delle arti, riesce a portarci dentro, ecco, il teatro che tu hai in maniera meravigliosa enunciato, facendo questo paragone, questo parallelismo tra Shakespeare e Carax, del quale io immagino che sia contento, ma anche la danza, ma anche la musica, ma anche ovviamente l'immagine e la parola. Cioè, è la settima arte, in Carax assume un ruolo quasi ultra filmico, e diventa quasi ottava, nona, decima, si espande all'infinito. Ed è meraviglioso, ed è un film questo che ragiona molto anche con gli elementi della natura, perché per come lo raccontiamo, no, sembra quasi un qualcosa di metafisico, appunto, che sta al di sopra, però si pregna degli elementi naturali, a cominciare dall'acqua, che ha un ruolo centrale nel film. E viene raccontata spesso e volentieri, anche in introduzione, in contestualizzazione, no? Nella scoperta degli ambienti, della casa, che ha un ruolo centrale, quella piscina viene inquadrata con costanza, e dentro la piscina accadono diverse cose, e poi questo rapporto con l'abisso, che alla fine viene svelato in un momento meraviglioso, catartico,
in un duetto veramente struggente,
straordinario, che non spoileriamo perché siamo alla fine del film, ma lì c'è anche, per chi non ha voluto capire in qualche modo, c'è l'ultima prova d'appello per comprendere fino in fondo la grandezza di quest'opera.
Sì, no, hai detto cose giustissime rispetto appunto a questa capacità che ha Edgar Wright di fare un cinema davvero bigger than life, è più grande della vita. Questa è secondo me la cosa molto affascinante. Viene considerato per certi versi anche questo suo ultimo film proprio attraversato dalla morte, un film mortifero, però allo stesso tempo ha uno slancio vitalistico enorme. Questo slancio vitalistico si esprime attraverso un gesto registico magniloquente. È davvero, insomma, come lui stesso l'ha definito, un film sperimentale fatto con il budget di un blockbuster, perché in questo caso ha potuto veramente contare anche su un budget considerevole, non come era stato per Holly Motors, che invece considerava un film sperimentale ma casalingo.
Credo che lui ci abbia un conto aperto con le produzioni, con i budget, perché se non dico una cavolata, Gli amanti del Ponnef, che è uno dei suoi capolavori, perché non si può dire il suo capolavoro, ma uno dei suoi, almeno due ce ne ha di grandissimi film nella sua filmografia, Gli amanti del Ponnef, appunto, del 91, credo che sia il film più costoso della storia del cinema francese. Credo di aver letto questa cosa.
Penso che sia ancora oggi il film che sia costato di più, ma appunto per quello proprio che stavi dicendo, perché nei suoi lavori c'è sempre una componente performativa molto forte. E appunto prima parlavi insomma, abbiamo detto del musical, della danza, di questi corpi che sembrano veramente attraversati da delle energie che arrivano al di fuori del film. E quindi, insomma, ha sempre cercato di portare il cinema un po' più in là rispetto agli standard a cui il pubblico è abituato, e questo l'ha portato anche a, insomma, esondare in termini di disponibilità e di budget. Ricordiamo che il musical comunque è un qualcosa che affascina questo regista da molto tempo, perché già in Holly Motors c'erano comunque degli elementi musical molto forti, quindi ora ha potuto veramente esaudire questo desiderio che fino ad ora era rimasto inavverato.
Assolutamente sì. Di Carax, tra l'altro, abbiamo citato Holly Motors, abbiamo citato Gli amanti del Ponnef. A questo punto vi citiamo tutti i suoi film, che non sono tanti, sono 8.
Sì, esatto.
Il primo, Boys Meet Girl dell'84, Mavo Sang, adesso la pronuncia, perdonatemi, dell'86, Gli amanti
del Ponnef, Rosso Sangue, andiamo via tranquilli.
Gli amanti del Ponnef, Pola X del 99, Holly Motors 2012 e Annette del 2021. Come vedete, è passato del tempo, sia tra Gli amanti del Ponnef, che è stato il suo film più costoso, Pola X, sono passati 8 anni, e da Holly Motors ad Annette ne sono passati 9 addirittura, per le ragioni che prima Matteo ci ha detto. Tra l'altro, io adesso qui il film chiaramente è in programmazione al postmodernissimo, dico chiaramente non perché io abbia delle implicazioni con il postmodernissimo, ma perché 2 anni fa il postmodernissimo aveva dedicato una retrospettiva integrale a Léos Carax, che è uno degli autori di riferimento per noi, diciamo così, animatori della vita del postmodernissimo. Fu una bellissima retrospettiva, credo una delle uniche fatte recentemente in Italia, dopo Holly Motors.
Posso
consigliare ai nostri ascoltatori, se hanno voglia, di recuperare questi film, che sono solo 8, l'abbiamo detto, sono tutti meravigliosi, secondo me. Ce n'è qualcuno più importante, qualcuno minore, però una filmografia assolutamente pazzesca, da vedere, da godere, perché comunque sono grandi opere di intrattenimento oltre che di ricerca sperimentale. Non sono mai, forse questo è il più, come dire, respingente, se vogliamo trovare un'accezione negativa al film, ma non credo, perché se si sta al gioco, come tu hai detto prima, si entra in un processo creativo meraviglioso e ci si arricchisce profondamente di questo. Però c'è anche un cofanetto che raccoglie tutti i film fino ad Holly Motors, credo della Movies Inspired, che si trova in libreria o comunque nei canali che volete, nello shopping online. Non costa tanto, io ve lo consiglierei come suggestione, visto che ci avviciniamo al Natale. Se volete, è un regalo meraviglioso.
Direi che è un bellissimo regalo, è da farsi. No, appunto, come ultima cosa, insomma, perché non voglio prenderti troppo tempo, insomma, rispetto alle questioni che possono risultare un po' respingenti, io penso che sia anche in questo momento una buona pratica è confrontarsi con un film come Annette, perché insomma è un periodo questo, sono anni questi dove anche per la grande quantità di serie TV che insomma vediamo è tutti quanti, io un po' meno perché ho un ritardo fisiologico, insomma, appunto, rispetto a questa produzione, comunque sono anni dove siamo un po' succubi di quello che è uno storytelling molto forte, quello di appunto delle narrazioni che prendono il sopravvento un po' su tutto il resto. Un film come Annette invece fa proprio respirare il cinema, quindi c'è sicuramente una componente narrativa, uno storytelling anche in questo caso molto affascinante e intrigante, ma c'è anche tutto un dispositivo attorno che ammaglia proprio lo sguardo dello spettatore.
Matteo, io ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata.
Ti ringrazio io, Laszlo,
in tua compagnia. Io spero di risentirti presto, oltre che vederti presto. E tu, non so se ti ho detto com'è la formula di questa di questo mini bar. Praticamente ci sono due telefonate. La prima telefonata è fatta ad un ospite con cui si parla di cinema, ma non esclusivamente di cinema, si può parlare di tutto, che sceglie okay. I brani musicali che ascoltiamo in questa giornata, in questa trasmissione. Okay. E sono tre i brani e adesso stiamo per lanciare l'ultimo brano. L'ospite precedente era Alberto Fasulo, che tu conoscerai ovviamente, ci regala un brano di Odetta, Another Man Don't Gone, che è il film che chiude il pezzo che chiude il film e la colonna sonora di Tyr, suo film del 2013.
Matteo, con questo
ascolto io ti abbraccio e ti ringrazio ancora e spero di vederti presto. Ciao.
Ti abbraccio anch'io, Laszlo. Ciao. Another man and
rientriamo in studio per la conclusione di questa quinta puntata del mini bar. Che dire, è stata una puntata che mi è piaciuta moltissimo, sono stato molto contento di avere ospite il poi non così antipatico Alberto Fasulo, anzi molto simpatico, anche se la sua selezione probabilmente è stata la selezione meno radiofonica che si possa essere riprodotta nella radio mondiale, secondo me. Poi non ho contezza di questo, ma me lo immagino, ho questa suggestione, ma lo ringrazio per questo, perché sono stati tre pezzi straordinari. Lo ringrazio soprattutto perché il primo brano mi ha ricordato una cosa meravigliosa. Allora, io avevo una coda un po' lunghetta, che ovviamente taglio e accorcio perché siamo vicini all'ora di trasmissione e dunque la dobbiamo chiudere in qualche modo, però la Jean Moreau protagonista di quel film mi ha ricordato un qualcosa, mi ha ricordato una canzone. Questa canzone si chiama semplicemente Cinema, ed è una canzone che voglio dedicare ad un mio carissimo amico, anzi a due miei amici, che si chiamano entrambi Andrea, dunque faccio finta che sia uno. L'uno perché oggi si ricovera per un piccolo interventino, gli faccio un grande in bocca al lupo, un abbraccio grandissimo, e l'altro invece perché con lui ho condiviso tanto di quel cinema che è stato interpretato da Jean Moreau. E questa canzone Cinema che vado a mettere è una canzone, diciamo così, dedicata al cinema, ovviamente, in assoluto, ma tra le righe dedicata ad un padre importante, ad un grande padre. E il padre a cui faccio riferimento si chiama Antonio Pietrangeli. Antonio Pietrangeli è stato uno dei più grandi registi del cinema italiano, purtroppo dimenticato, purtroppo non sempre al centro delle cronache come dovrebbe essere. Ha una filmografia meravigliosa, fatta di molte opere importanti. È stato sceneggiatore di grandi, altrettanto grandi film, lavorando con Pietro Germi, lavorando con Roberto Rossellini, lavorando con Comencini, lavorando con l'Attuada. Ma nella sua filmografia ci sono due perle assolute, che sono un film del 1960, Ado e le compagne, ma soprattutto Io la conoscevo bene, del 1965. Io la conoscevo bene, oggi verrebbe considerato probabilmente un film del Me Too in qualche modo, perché racconta la storia di una ragazza di provincia interpretata da una straordinaria, superlativa, meravigliosa Stefania Sandrelli, che si trasferisce a Roma per farsi strada nell'ambiente dello spettacolo. E questa sua vita nell'ambiente dello spettacolo è una vita difficile, è una vita dove molte persone, soprattutto di sesso maschile, si approfitteranno di lei, abuseranno di lei. In qualche modo il centro del Me Too, il centro della figura femminile, vittima della società dello spettacolo, vittima in qualche modo di un orco o di più orchi, è anche al centro del film di Leo Carax, del quale abbiamo appena parlato con Matteo Marelli. E dunque, ritornando, facendo un triplo salto mortale tra, legando in qualche modo, due apparentemente così distanti come Carax e Antonio Pietrangeli, partendo però da che cosa? Dalla canzone del figlio di Antonio Pietrangeli, la canzone di Paolo Pietrangeli. È un cantautore che si è dedicato al cinema, è regista televisivo, è lo storico regista del Maurizio Costanzo Show, anche questo gli faccio onore più di tanto, però insomma questo fa nella vita. È stato anche oltre che un grandissimo cantautore, che ha cantato la contestazione, che ha cantato gli anni caldi della politica italiana, ovviamente li ha osservati sempre da sinistra, celeberrima è la sua Contessa, canzone che conoscerete tutti, però conserva questo legame con un padre così importante come Antonio Pietrangeli, e anche lui, impersonificando il padre nei panni del cinema in senso assoluto, si cimenta spesso e volentieri con il cinema. È stato aiuto regista di Fellini, aiuto regista di Visconti, ha girato un film anche molto interessante che si chiama Gli anni cantati, I giorni cantati anzi, dove protagonista c'è anche Francesco Guccini tra i vari protagonisti, insieme alla Melato, che è stata la sua compagna di vita. Insomma, Pietrangeli è stato tante cose e ha realizzato questa canzone. Questa canzone è, per me, è stata spesso e volentieri un faro. In questa canzone io e il mio amico Andrea ci siamo spesso trovati dentro questa canzone, e quando ho iniziato il progetto del minibar ho pensato: prima o poi devo mettere questa canzone, e questa canzone è venuta fuori grazie alla puntata di oggi, in maniera del tutto casuale, per queste libere associazioni che io faccio spesso e volentieri, confondendo, no, nomi, cognomi e date, però questo è il mio modo di muovermi all'interno di questa galassia, e mi diverto così. Mi dispiace se non piaccio a tutti quanti, non importa. io vi faccio ascoltare Cinema di Paolo Pietrangeli, dicendovi che dopo Cinema, che è stata fatta credo nel 71, nel 72 la canzone, ce n'è una che è arrivata nel 2009 che si chiama Cinema 2, e anche quella ve la farò ascoltare appena sarà possibile. Intanto ci godiamo Cinema, e con Cinema io vi saluto, ringrazio chi ha collaborato alla realizzazione di questa puntata, Alberto Fasullo da prima e Matteo Marelli da ultimo, e ringrazio chi ci sta ascoltando, chi ha la pazienza di ascoltarci e di continuare a farlo nonostante ci siano state 4 puntate precedenti che hanno fatto di tutto per allontanarvi dall'ascolto, però io vi voglio bene e rimanete connessi con noi. Ovviamente ringrazio Francesco che dall'altra parte, nell'altra stanza, oggi è intervenuto un paio di volte e ci ha salvato, e lo ringrazio perché ci protegge. Ringrazio l'officina che ci ospita, Radiofonica che manda in onda il mini bar, e niente, io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo lunedì. Buon ascolto.
Tra poltrone di velluto e su sedie sgangherate, buio intorno, avanti a te uno schermo bianco che si illumina d'incanto, d'emozioni e di colori, terza fila sempre ovunque, così almeno sogni non ci siano altri signori. Vai, vai, la fantasia. Vai, vai, la prateria. E i registi son persone di famiglia. Certo la tua vita non assomiglia, di cui parli, parli, parli ore ed ore. Un cowboy che arriva in fretta nella stanza della morta, un indiano di vedetta sulla porta. Oh, che brividi, che slanci, che passione, Marilyn in una nuova produzione, nuova per allora, ma produzione di felicità, e questo è il cinema, questo è il tuo cinema. Assassino di ogni film di Alfred Hitchcock, e questo è il cinema, questo è il tuo cinema. Muori canaglia, amore, andiamo sul landò. Jerry Lewis di certo è un genio, Cottafavia è un grande artista, Douglas Sirk lui è un marxista leninista. Ti rileggi i cahiers du cinema, ti riportano lontano ad anni fa, ti ricordi la Moro con quella gonna in quel film che hai visto insieme a donna. Jules Jean credi che fosse o forse no, ogni data è un tuo ricordo in tecnisco, e questo è il cinema, questo è il tuo cinema, rivivi un film che non potrai mai rivedere. Questo è il cinema, questo è il tuo cinema, rivivi un film che non potrai mai rivedere. Un cowboy che arriva in fretta nella amici, che passione!
Sarà la mia ingegnosa trovata.